stiamo per collegarci con il nostro Fabio Colangelo, finalmente, visto che abbiamo 427 domande per lui, cercheremo di riassumerle e vedremo un po' se riuscirà soprattutto lui a essere sintetico, però questa volta la voglio presentare io, c'è questa insana voglia di dire Scofield's Corner.
Scofield's Corner. L'opinione di Fabio Colangelo.
Sei pronto, Fabio, alle 740 domande che sono arrivate per te?
Sono pronto.
Prontissimo, Fabio Colangelo, e tra l'altro abbiamo incontrato anche noi delle giornate a Monte Carlo, quindi anche lui ha visto un po' di torneo monegasco, insomma, sempre un bel vedere giocatori di quel livello, eh?
Assolutamente sì, è stata una giornata molto bella, molto piacevole, poi divertente in vostra compagnia, per fortuna.
Tra l'altro, insomma, abbiamo visto insieme il match di Troicki, avversario anche tuo, in una finale.
Sì, è vero. Abbiamo perso una finale in un $10,000 in Serbia qualche anno fa. Poi, diciamo che lui ha fatto una discreta carriera, dai.
Ecco, esattamente. Comunque sia, tu ti sei guadagnato l'autografo di corrente. A parte questo, iniziamo con le domande subito, Fabio, poi parliamo un po' degli italiani, perché l'argomento wild card sta tenendo banco. Nicola.
Ciao Fabio, sì, c'è Nicola De Paola che ti fa una domanda. A chi daresti le wild card per il Mendro a Roma? Diamo per scontato che Seppi entri. Io le assegnerei a Starace, Fognini, Bolelli e Volandri. A Trevisan farei giocare le quali con un'altra wild card. E invece a questo punto, Ale, ti faccio a te quest'altra domanda che arriva da Alex. Chi saranno a tuo parere le wild card maschili e femminili all'Internazionale d'Italia?
Allora, lascio la parola sul maschile inizialmente a Fabio.
Allora, secondo me verranno assegnate agli stessi giocatori che ha detto l'ascoltatore, Nicola De Paola, quindi Starace, Fognini, Bolelli e Volandri. A mio avviso la wild card di Volandri dovrebbe finire a Lorenzi, perché comunque ha giocato l'anno scorso, ha ottenuto degli ottimi risultati, è, come hai detto tu in precedenza, 60-70 posizioni avanti sia a Volandri sia anche a Bolelli. Filippo comunque ha beneficiato della wild card anche l'anno scorso, che era rientro dalla squalifica, e credo sarebbe un premio giusto per Paolo, che comunque ha, settimana scorsa, ha giocato un ottimo torneo in Colombia, ha perso in finale, quindi ha dimostrato di essere in ripresa. E a mio avviso si meriterebbe questo premio. Filippo ha giocato tantissime volte in tabellone Roma e credo sia in grado di conquistarsi il tabellone attraverso le qualificazioni. Però, come hai detto tu, verranno date, secondo me, sicuramente a Starace, Fognini, Bolelli e Volandri.
Poi Fabio, se mi fai aggiungere una cosa, 2 anni fa abbiamo visto un gran match di Paolo Lorenzi al Foro Italico in qualificazione con la Penti, e devo dire che si è conquistato tutto il pubblico del foro, quindi diciamo
7-5 al terzo, se non sbaglio, 6 ore e mezzo di gioco, sì. qualcosa di simile.
Io anche lo premierei, insomma.
Per quanto riguarda le wild card femminili, e questo è ancora più complesso, perché bisogna considerare che le grandi giocatrici, fino alla Garbine e Vinci, entreranno in tabellone, e probabilmente anche la Brianti, che se non erro è fuori di 6 o 7 posizioni. Per quanto riguarda le qualificazioni, sono già dentro altre giocatrici, come ad esempio la Floris dovrebbe entrare quasi sicuramente, la Oprandi anche ha degli infortuni ma dovrebbe entrare, la Camerin è già dentro, quindi la Dentoni potrebbe entrare anche lei. Sinceramente non è semplice, perché sono in ballo tantissime ragazze, faccio qualche nome, ovviamente la Giorgi, anche se ha fatto pochi risultati, la Caregaro, che ha vinto Pomezia, la Giovine, che ha fatto degli ottimi risultati inizio anno, la Mair, le due Mair che hanno fatto molto bene in questo inizio di stagione, non voglio la Burnett, insomma, sono veramente tante, la Confalonieri ovviamente, sono veramente tantissime, quindi questo sarà veramente a discrezione degli organizzatori. Vedremo se organizzeranno qualche altro torneo di prequali o meno, speriamo di no, perché sarà veramente...
E poi diciamo che il vulcano islandese avrà influirà parecchio, perché bisogna vedere chi riesce ad arrivare a questo punto.
Sì, a questo punto sì, perché insomma si dovrebbe ricominciare a volare più tranquillità, ma non è assolutamente sicuro. Ci sono altre domande che arrivano, te la leggo io perché questa arriva da adesso, da Pasanen 84. Fabio, ti dice: come vedi i nostri in vista di Roma? Come spieghi queste partenze lente alla Seppi di Fognini negli ultimi match? Solo problema al polso o altro? Ricordiamo che Fognini è partito male con Iodra subito sotto, e anche oggi che ha perso con Schwank 6-1-6-3, insomma, è andato subito sotto nettamente nel primo set.
Ma io credo che il problema al polso sia il motivo principale, perché comunque Fabio non ha mai avuto questo genere di problema, mentre negli ultimi due tornei a Monte Carlo ha giocato con solo un 1-2 giorni di, se si può chiamare, allenamento alle spalle, quindi non era nelle migliori condizioni. A Barcellona si è presentato con una settimana di allenamento alle spalle, però comunque non è facile, l'abbiamo detto tantissime volte, il livello è talmente alto che se non sei al 100% è veramente difficile competere e poter battere questi giocatori, quindi spero che sia solo esclusivamente una questione legata al polso, che comunque all'inizio sicuramente il polso magari è più freddo e sente più fastidio o ha più paura a sforzarlo e chiaramente parte un pochino a handicap.
Per quanto riguarda gli altri, Starace l'avevamo visto molto bene a Casablanca, non era entrato a Monte Carlo per una posizione e invece oggi ha perso con Ajax 6-1-6-4. È un giocatore che lui ha sofferto anche in passato, insomma nei precedenti si sono incontri molto combattuti, però forse ci aspettavamo qualcosa di più, insomma 6-1-6-4 è un po' severo come punteggio. Si tratta del torneo di Barcellona, non abbiamo detto, il torneo di Barcellona.
In effetti sì, perché comunque Positivo ha giocato un ottimo torneo a Casablanca e un giocatore come Ajax per lui dovrebbe essere un avversario abbastanza comodo al primo turno di un torneo di quel livello, quindi non vorrei che magari ci fosse di mezzo qualcosa, io non ho idea, magari un infortunio, un qualche problema, o se no magari la classica giornata storta che purtroppo può capitare, perché a Casablanca ha giocato delle ottime partite. Spero che a Roma riesca a riprendersi, lui a Roma ha sempre giocato piuttosto bene, gli piace l'ambiente, chiaramente il torneo in casa, lui si carica, speriamo che possa disputare un buon torneo a Roma e che riesca ad avere un buon sorteggio.
Su Seppi e su Bolelli si è qualificato a Barcellona, ha vinto due maratone contro due giocatori che in teoria lui dovrebbe battere con più facilità, ma in questo momento ci accontentiamo assolutamente delle vittorie in lotta contro Aguilar e contro Kukushkin. Su Bolelli e poi su Seppi cosa ci possiamo aspettare?
Bolelli, sì, come hai detto tu, ha vinto due partite molto lottate che sono a mio avviso importantissime, anche se chiaramente il livello degli avversari teoricamente per lui non dovrebbe creare problemi, però come hai detto tu è importantissimo vincere queste partite qua.
In rimonta tra l'altro entrambe.
In rimonta purtroppo ha avuto un bruttissimo sorteggio in tabellone, quindi difficilmente darà seguito a queste vittorie.
Sì, sarà Robredo.
Esatto. Ti dirò, per Roma forse da un certo punto di vista sarebbe stato meglio che giocare le qualificazioni per magari giocare altre partite di quel tipo come quelle che ha vinto questa settimana. Roma rischia al primo turno di trovare di nuovo un avversario come a Monte Carlo come Andre, che in questo momento Simone non è in grado di battere, quindi un bel punto di domanda. Mentre per quanto riguarda Seppi, tu stesso mi hai detto che a Monte Carlo ha giocato un ottimo primo turno, mentre il secondo turno con Montagnese, io l'ho visto un pezzo in televisione, ha giocato bene, ha tratti il secondo set, mentre il terzo set un po' inspiegabilmente si è spento.
Sì, tra l'altro inspiegabilmente a mio avviso è passato dal giocare sulla diagonale del dritto a quella del rovescio, dove sinceramente su quella del dritto faceva molti più punti, su quella del rovescio non riusciva più a uscirne, insomma.
Sì, strano, perché comunque quando vinci un set come ha vinto il secondo è strano perdere 6-0 il terzo set, perché comunque a meno che non hai problemi fisici non sei molto stanco, però lui aveva giocato il suo match domenica, quindi non poteva sicuramente essere stanco, non mi sembrava avesse problemi fisici, quindi Montagnese gli dà molto fastidio, l'ha detto, lo sapevamo, però mi sarei aspettato un terzo set diverso, ecco, non ero obbligato a vincerlo, però 6-0 forse un po' troppo eccessivo.
Seppi e Bolelli, come detto, sono ancora dentro Barcellona, devono giocare il loro primo turno. Per quanto riguarda invece gli altri giocatori, sottolineerei insomma la vittoria al Challenger dell'Aia di Volandri e la finale invece nel Challenger sudamericano di Pereira di Lorenzi, che ha perso da Giraldo, che in altura è come giocare contro Federer a Wimbledon praticamente.
Sì, in casa sicuramente conosce le condizioni a memoria, però come abbiamo detto prima, un buon torneo per Paolo, non ha sicuramente battuto degli avversari incredibili, però una buona settimana, è riuscito a vincere 4 partite di fila e peccato che forse, come ho sentito prima che hai detto, non riesca ad arrivare a Roma.
Ma queste sono le voci che giravano un po' oggi al Garden, però sinceramente mi faceva notare Nicola che dal Sud America verso la Spagna e verso l'Italia.
Sì, fino a ieri arrivavano gli aerei, adesso non so.
Quindi potrebbe arrivare, ecco, a proposito di questo, se si dovesse giocare questo incontro Renzi Volandri, secondo te potrebbe influire sulla wild card o ormai è decisa e non se ne fa comunque più nulla?
Potrebbe influire, sfogliata, perché comunque Lorenzi arriva da un viaggio comunque lungo, da un torneo giocato in condizioni completamente differenti. Sì. Filippo ha giocato nella stessa città la settimana scorsa, quindi non, a mio avviso non ci sarebbe, forse non ci sarebbe partita a favore di Volandri, quindi non credo sarebbe giusto decidere la wild card in base alla partita. Se è stato deciso di darla a Volandri per certi motivi, io sono comunque da certi punti di vista d'accordo. Non sarebbe assurdo deciderla in base al risultato della partita di domani con un giocatore che ha fatto un volo del genere, ha giocato un torneo in Colombia a 2000 passametri e un altro che invece gioca praticamente nelle stesse identiche condizioni, essendosi spostato giocando nella stessa città, quindi non avrebbe senso.
Fabio, è arrivata una domanda un po' calda, io te la leggo, poi tu decidi come gestirla. Viva Volandri si firma, ti chiede, per Fabio Colangelo, dici la verità, le wild card si ricevono o si comprano?
Le wild card da 3 anni a questa parte, 4 da quando hanno inserito la TP, ha cambiato l'assegnazione dei punti. Al primo turno di un challenger, se perdi dal tabellone, non ricevi punti. Le wild card si ricevono e basta. Mentre prima capitava raramente in tornei dove magari in paesi dove si poteva magari far fatica a raccogliere gli sponsor, quindi parlo magari di paesi non proprio molto ricchi, capitava che, chiaramente nessuno l'ha mai provato, però si vedevano delle wild card talmente strane di giocatori che non c'entravano niente né col paese né col torneo in questione né col livello di gioco del torneo, si pensava che ci fossero dei giocatori che acquistavano le wild card per, in modo tale da ottenere il famoso punto ATP che poi permetteva a questi giocatori di potersi, tra virgolette, programmare tutta la stagione senza l'assillo di entrare o non entrare nelle qualificazioni dei vari tornei. Bene o male, con un punto, a parte qualche torneo molto forte di inizio anno, riesce a entrare nelle qualificazioni di tutti i tornei future e anche in alcuni tornei challenger. Quindi
certo,
chiaramente dico cose di cui non ne ho assolutamente le prove, però insomma si vedono tante wild card molto molto strane che da quando è stata introdotta questa regola non si vedono più.
Senti Fabio, telegraficamente ti dico le partite e mi dici il tuo favorito. Bracciali vinci guerra, si parla sempre del Garden.
Vinci guerra.
Poi Lorenzo Volandri abbiamo detto, e poi l'altra è Arnaboldi Brizzi, che ci ha detto prima Arnaboldi, insomma si conoscono benissimo, sono molto amici, si sono allenati tantissime volte insieme, match abbastanza difficile da pronosticare direi.
X.
Bella questa.
Sei pari al terzo pioggia fino a domenica, questa no, è l'unica X che...
Ti dico, se devo dirti il nome, ti dico Arnaboldi perché so che Alberto non è reduce da un infortunio, che l'ho incontrato in queste settimane, l'ho incontrato spesso dal fisioterapista, andiamo dallo stesso, e quindi so che non ha giocato Monza per un problema al ginocchio, non ha potuto giocare Roma per questo problema al ginocchio, so che rientra questa settimana, credo stia bene, però era 2 settimane che lo vedevo spesso al fisioterapista, quindi potrebbe non essere in perfette condizioni.
Prima di salutarti, un'ultima domanda, perché riflettevo sul fatto che al Garden gioca Ancic con wildcard. Secondo te potrebbe togliere una delle 8 wildcard del Foro Italico a uno dei nostri, visto che è qui a Roma? Perché altrimenti non credo che venga a giocare solo il Garden.
Forse una di quelle delle qualificazioni sì.
Infatti.
Perché come l'anno scorso l'hanno data a Ferrero... Certamente Ancic non è un giocatore del livello di Ferrero, cioè, che ha avuto i risultati, che ha avuto il livello di Ferrero, però parlavi prima delle wild card nelle delle qualificazioni, comunque giustamente dicevi che Trevisan riceverà sicuramente una wild card, Arnaboldi è giusto che riceva una wild card, a mio avviso Fabiano dovrebbe ricevere l'altra wild card, e per la quarta comunque si parla di tutti i giocatori, loro per le wild card e qualificazioni di solito negli ultimi anni le danno spesso ai giocatori giovani, e di giocatori giovani competitivi a quel livello non ce ne sono più.
No, assolutamente.
Quindi, o fai una scelta in base alla classifica e quindi magari la assegni a Volandri se non dovesse entrare, se non gli dovessero dare la wildcard in tabellone, o a Flavio Cipolla, o però che non, chiaramente non sono più giovanissimi, o a quel punto lì potrebbero darla comunque a Ancic.
Certo.
E salutando,
non sarebbe niente di scandaloso.
E salutando Fabio Colangelo, nostro compagno di avventure anche a Monte Carlo, non posso non mandare un saluto in diretta a Claudio Pistolesi, con il quale abbiamo speso passato un po' di tempo insieme a Monte Carlo, e ti devo mandare un saluto esultante dopo questo derby. So che ci stai ascoltando.
Credo che permettetemelo. Anche Fabio credo che non sia dispiaciuto dall'andamento del derby, ho questa vaga impressione.
Ma no, dai, non, ti dico non l'ho neanche vista, non, io sono troppo, il calcio ormai sono troppo deluso dalla mia squadra e i risultati delle altre squadre li guardo così.
Hai ragione, non avendo nessuno da sfottere in diretta, esatto. Mando un caloroso saluto a Matteo
Grigo. Intanto, sì, a Matteo Grigo, sì, anche lui ci ascolta. Intanto posso segnalarti, Fabio, che Antonio Romano in cabina di regia ha intuito subito quale fosse la tua squadra e si è depresso sulla sedia del fonico anche lui, quindi siete
Antonio, Antonio lo sa bene qual è la mia squadra,
appunto,
purtroppo
appunto.
È la stessa.
Esattamente. Fabio, ti ringrazio come sempre, risentirci venerdì prossimo, sarà una bella puntata in pieno fuori italico. Ciao Fabio, a risentirci venerdì.
Grazie a voi, buona serata. Ciao, ciao Ale, Fabio. Ciao a tutti.
Siamo pronti per la seconda rubrica di questa puntata di Spazio Tennis, che presenterà Nicola.
L'angolo del tester.
L'angolo del tester.
Parola a Mauro Simoncini di Tennis Italiano.
Mauro Simoncini, Tennis Italiano. Ciao Mauro, ben trovato e buonasera.
Ciao Ale, ciao Nick.
Ciao Mauro.
Allora Mauro, quest'oggi è argomento corde, io lo lascio introdurre a te perché è sempre un argomento abbastanza delicato, perché non tantissimi ascoltatori e amatori sono esperti, però tutti quanti insomma cercano di capire quali siano le corde migliori per il proprio gioco, per la propria racchetta, insomma quanto è difficile e come orientarsi. Domanda facile, eh?
Allora, sì, facilissima direi. Diciamo che è un argomento che di tanto in tanto mi piace, d'accordo con te, riproporre, perché come hai appena accennato tu stesso, si trascura troppo spesso l'importanza delle corde. Oltre alla scelta della racchetta con tutte le caratteristiche del caso, le corde, lasciando stare le percentuali, hanno un'incidenza non trascurabile sugli esiti del campo, diciamo. Quindi in base al tipo di gioco, al livello di gioco, all'intensità dell'allenamento, ognuno, dal giocatore di club fino al professionista, deve sapersi scegliere le corde giuste. Molto sommariamente, in due minuti al volo, tra le corde ci sono tre grandi macro categorie: quelle più resistenti, durature, più toste, diciamo, costituite fisicamente da un solo filamento, un unico filamento, che sono i monofilamenti, appunto. Sono, come ho detto adesso, corde di durata, diciamo così, che esaltano le rotazioni e quindi quelle, per intenderci, scelte dalla maggior parte di professionisti e agonisti. Poi ci sono i multifilamenti, che si dividono a loro volta in avvolgimenti semplici, poi per frizioni più complesse, che sono delle corde sempre sintetiche come anche i monofilamenti, ma decisamente più confortevoli, sono in linea di massima più costose e, caratteristica più svantaggiosa, diciamo, durano meno rispetto ai monofilamenti. All'eccesso opposto di questa scala di valore delle corde, le corde per eccellenza di maggior qualità è il budello, cioè le corde in fibra naturale, diciamo. Si esalta al massimo il controllo e il comfort, il contro sono la durata e soprattutto il prezzo, che non è proprio accessibile per il montaggio di budello. Sì. Questa grande distinzione è molto sommaria, però puoi già cominciare a orientare chi, per esempio, sa che si allena 2 ore al giorno e gioca grandi rotazioni, top spin e fisicamente allenato, che magari sceglierà un monofilamento, piuttosto dal socio giocatore di club che con un'impostazione classica, quindi con poche rotazioni e magari giocando spesso, che ne so, un doppio e quindi a rete, sarà il caso che monti un multifilo piuttosto che addirittura un budello, se se lo può permettere. Ecco, un orientamento di massima così generico.
Mauro, sono arrivate due domande abbastanza interessanti dai nostri ascoltatori sul sito spaziotennis.com che Nicola ti va a leggere.
Sì, la prima te la fa Anto. Quali sono le corde che consigli per i giocatori colpiti da epicondilite, calibro e tensione? Ciao, grazie.
Questa è una domanda che nel nostro servizio del tennis italiano sul forum o del tecnico risponde anche sulla rivista capita spessissimo. A proposito del fatto che vi dicevo prima che si trascura l'importanza delle corde, molti chiedono magari se esistono racchette speciali per l'epicondilite e il mal di gomito. Una delle più frequenti cause del mal di gomito è la scelta della corda. C'è chi usa il monofilamento, che è, come ho detto prima, una corda dura, rigida, abbastanza, tra virgolette, prendete la definizione con le more, traumatica, senza sapere che tra l'altro perde tensione dopo anche solo un paio d'ore. Quindi per chi soffre o ha fastidio al gomito o anche agli arti, diciamo così, a braccia, spalla, spalle, tutti gli arti superiori, diciamo che sono consigliarvi assolutamente multifilo, addirittura budella, che sono le corde più confortevoli. Ha una tensione media, 24-25 kg, va benissimo.
Bene, prendete appunti per chi ha problemi ovviamente di epicondilite. Nicola, c'è la seconda domanda, che questa è piuttosto interessante.
Sì, altra domanda da Smash Matt. Esistono dei libri o videocorsi riguardo i procedimenti di incordatura delle racchette?
Allora, per quanto riguarda i video, credo che ormai YouTube e la rete sia un'enciclopedia per qualsiasi argomento. Sicuramente ci sono dei video tutorial anche sull'incordatura delle racchette. Se si vuole acquisire un certo grado di professionalità sul numero di febbraio o gennaio nella nostra rivista, ne avevamo anche parlato in trasmissione, ci sono delle associazioni europee o americane di incordatori professionisti alle quali si può iscrivere, frequentare dei corsi, sostenere degli esami e ricevere mensilmente o semestralmente delle riviste con anche guide e corsi per incordatori professionisti in questo caso.
Benissimo, abbiamo tolto anche questa curiosità ai nostri ascoltatori. Mauro Simoncini, Tennis Italiano, come sempre un ringraziamento, ci sentiamo lunedì prossimo in pieno fuori Italia, come dicevo, a Fabio Colangelo, per una puntata sicuramente di livello. Grazie Mauro.
Ciao ragazzi, buona serata.
Ciao.
Ciao. Diamo spazio ai nostri sponsor. Questo mese valutazioni e perizie gratuite per sapere il valore del vostro immobile. Chiamate Marcello 392-2948-245. 392-2948-245. Autocarrozzeria Magliana di Massimiliano Disposto, via della Magliana 1009. 100 metri prima del raccordo uscita Magliana. Cortesia, competenza e agevolazioni per gli ascoltatori di Nuova Spazio Radio.
Ed eccoci pronti all'ultima consueta rubrica di Spazio Tennis, il punto ITF.
Il punto ITF. I numeri di Luca Brancher.
Bentrovato Luca Brancher, ciao Luca.
Ciao ragazzi, ciao.
Ciao.
Allora, la prima cosa che ti chiediamo, Luca, a prescindere dagli argomenti che tratteremo, è quello che mi è stato chiesto. Non so se hai sentito fino adesso la trasmissione.
Ho sentito, sì, buona parte.
Bene, quindi la domanda sulle wild card femminili che è stata fatta a me, vorrei che rispondessi anche tu, perché probabilmente ho dimenticato qualche nome.
No, più che altro, visto che Alessandro le ha sparate tutte praticamente, le ragazze italiane, volevamo sapere con più precisione un tuo pronostico a questo punto.
Allora, adesso faccio il discolo, perché giusto la parte che non ho sentito era quella relativa alle wild card, quindi già non vi posso essere utile sull'elenco prima fornito.
Beh, allora meglio così, parti da zero.
No, allora cominciamo con delle domande.
Wild card femminili?
Sì, no, vabbè, chiaramente, perché mi pare che non scrivete anche parlato parecchio. Guarda, onestamente sono un pochino a disagio anche rispetto alle entry list, le giocatrici che entrano e che escono, che entrano direttamente, che non entrano. È una domanda un pochino...
Sì, fino ad Dentoni ho visto che potrebbe entrare in qualificazioni, mi sembra sia fuori di una decina di posti la Dentoni, quindi fino a Dentoni in qualificazioni potrebbero entrare.
Quindi Dentoni, quindi ho Prandi dentro, giustamente.
E anche la Floris. Sì.
Quest'anno non ci sono i rischi di pre-match molto graditi al pubblico come lo scorso anno, immagino.
Speriamo di no.
La pessima esperienza dello scorso anno. Lo scorso anno poi, tra l'altro, se ben vi ricordate, poi entrarono tutte, anche quelle che persero, perché ci fu una moria di giocatrici, quindi fino all'ultimo bisogna stare anche molto attenti, perché tutte le giocatrici che sono iscritte anche al 2, 3, 400 potrebbero entrare delle ragazze italiane. Alessandro, penso che comunque il sistema utilizzato al Britannico sia spesso e volentieri quello della banalità, purtroppo. Quindi le giocatrici che vengono chiamate solitamente sono le solite. Secondo me potrebbero venire premiate giocatrici come una che ha fatto anche abbastanza bene, la Caregaro.
Sì.
Un'altra giocatrice che potrebbe essere premiata nonostante non sia un momento brillante è la Burnett, che però, voglio dire, ha dimostrato in passato di valere queste posizioni. Altre wild card, onestamente mi sfugge qualche nome.
Potrebbero darla alla Giorgi, ma questo anche lei ha avuto pochissimi risultati. Potrebbero darla di Giuseppe, forse.
Forse di Giuseppe, la Maier, non so quanto sia ben vista, la giovane Maier Giulia, non so quanto, la giovine che l'ha avuta anche l'altro anno. Potrebbero, cioè, comunque la lista è questa, voglio dire, non si esce da questi nomi.
Sì, sì, infatti, ma potrebbero entrare veramente in tante quest'anno, potrebbe essere una bella giornata di qualificazione. Luca, parliamo dei nostri argomenti del punto ETF, partiamo dal maschile, che è diciamo, l'argomento più povero questa settimana. Raccontaci un po'.
Ma segnalo soltanto l'entrata nei top 100 di un giocatore che ha fatto una scalata portentosa negli ultimi mesi, e di cui avevamo parlato anche nelle edizioni di fine 2009 di Spazio Tennis. Parliamo del polacco Michal Przyjemny, mi correggerai se lo pronuncio bene o no.
Piuttosto bene.
Vabbè, bene così. Tennista polacco, da ora in poi lo chiamerò così, che lo scorso settembre era a ridosso della 700ª posizione ATP, che sembrava ormai chiaramente emarginato e molto lontano dalle prime posizioni del tennis mondiale, ma da allora il polacco ha incominciato a strombattuto prima nell'ITF e poi nei Challenger, a mettere i suoi risultati, ha vinto tra ITF e poi ha vinto tra 2009 e 2010 tra Challenger, tanti altri risultati, e alla fine a León in Messico in un Challenger, una finale in un torneo in cui comunque partiva da prima terza in serie, gli ha consentito di entrare per la prima volta nei 100, numero 94, questo tennista che molti anni fa, nel 2004, sfidò l'Italia in Coppa Davis, prima giornata fece, mi pare, 4 giochi contro Volandri, e da tutti fu molto etichettato come un giocatore assolutamente inadatto al tennis di alti livelli, e lui, a distanza di 6 anni, 5 anni e mezzo, ci ha smentito assolutamente.
Per quanto riguarda invece il femminile, so che c'è una storia particolare che arriva da Civitavecchia, comunque che riguarda il torneo di Civitavecchia che si è da poco concluso.
Sì, esatto, innanzitutto introduciamo la protagonista che è la Vorakova, che a Civitavecchia era la prima testa di serie, così come questa settimana al Cairo. Entrambi i tornei li ha vinti, nonostante la trasferta, appunto, è passata da Civitavecchia al Cairo, ma c'è da dire che nonostante le due vittorie in fila non si può assolutamente parlare di fatica fatta dalla Vorakova, perché nel primo dei due tornei, appunto quello del $25,000 di Civitavecchia, ha assolutamente trovato uno dei tabelloni più semplici che la storia del tennis ricordi, perché è riuscita a vincere soltanto 5 set per aggiudicarsi l'intero torneo. Ha vinto il primo turno, tra l'altro lasciando un gioco, poi nel secondo turno contro la Buriacok ha vinto il primo set, poi l'avversaria si è ritirata, e dal secondo turno è scesa in campo direttamente in finale, perché quarti e semifinali le avversarie si sono ritirate praticamente prima che la partita iniziasse, e poi in finale riposatissima ha battuto Anna Floris con un doppio 6-3, quindi sicuramente oltre alla prima testa di serie, che comunque le conferiva gli onori del pronostico, è riuscita assolutamente a trovarsi una strada spianata come non mai, un risultato importante per lei che arrivava da un periodo non molto florido.
E invece c'è una giocatrice anglosassone, se non sbaglio, che vuoi citare?
Damienton, sì, perché ha colto finalmente, caso di dire, il primo successo del 2010 alla quarta finale, e in tutti questi tornei in cui ha raggiunto la finale sono stati $25,000. Ma tennista da un buonissimo passato junior, pensa che a 16 anni gli avevano accreditato la wild card per le qualificazioni del Roland Garros. Tennista che poi si è un pochino persa e quest'anno ha cominciato a mettere risultati interessanti, perché pensiamo che le prime tre finali, dove poi è stata sconfitta, era sempre partita dalle qualificazioni. Questa volta che è partita invece da Mendro, finalmente è riuscita anche a portarlo a termine vittoriosamente. Considera che ha iniziato la stagione attorno alla 600ª posizione e prima appunto dei punti che gli entreranno di questa vittoria settimana prossima ha già raggiunto la 290, quindi sicuramente una giocatrice che, oltre a dire banalmente dobbiamo tenere ad occhio, possiamo considerare la giocatrice più calda di questo inizio 2010 nel DTF.
Di che anno è, scusami Luca, che non ho sentito?
90.
Ah, beh, quindi ancora molto molto giovane. C'è una domanda per te. C'è una domanda per te, Luca.
Sì, Luca, una domanda da Carlo. Il tabellone di Bari assomiglia più ad un 10.000 che ad un 25.000, un po' il contrario di quanto accaduto fino ad ora. Come mai? Sta semplicemente aumentando il numero di tornei? È una grande possibilità per le nostre, comprese le tante lucky loser, di fare punti. Come vedi questo torneo?
Beh, sì.
No, dicevo, un 25.000 a Bari, no, volevo riassumere per gli ascoltatori, un 25.000 sta giocando a Bari, dove in effetti il tabellone non è proprio di quelli straordinari per essere un 25, ecco. Abbiamo visto 10.000 inizio anno più forti.
Sì, è comunque diciamo la storia degli ETF, inizia l'anno con pochi tornei, quindi molti 10.000 hanno entrate altamente competitive, poi con l'andare del tempo chiaramente anche 25.000 cominciano ad assumere sicuramente delle proporzioni sicuramente differenti rispetto a prima. Innanzitutto c'è anche da dire che il problema dei voli è un attimo, in certo quel senso, deficitato il campo partecipanti, perché ben 4 lucky loser non capitano spesso, è capitato qui, è capitato anche in altri tornei in TF, e quindi sicuramente ha assunto i contorni un pochino, non voglio dire 10.000 perché giocatrici buone, anche primi turni interessanti ci sono, però ci sono delle partite che possono garantire a tenniste italiane che magari fino adesso hanno avuto stato un pochino in ombra di trovare dei punti, non voglio dire facili, però comunque più semplici che in altre occasioni. 12 le giocatrici italiane impegnate, una ha già perso, che è la Moroni, che ha perso tra l'altro uno dei tanti derby di primo turno contro Anna Floris, quindi ci sono tante altre partite con giocatrici italiane contrapposte, c'è appunto una partita tra wild card Cardia Giovine come contro Carmen Pinto, poi c'è la Burnett che si è qualificata, che invece affronterà la Grimasca. E vediamo come può andare, sicuramente è un'occasione, probabilmente uno dei 25.000 in cui le italiane possono fare davvero bene, anche perché c'è stato questo aiuto,
E speriamo insomma di poterne parlare con te lunedì prossimo in diretta nel punto ITF. Luca Brancher, ti leggiamo con le storie di tennis su tennis.it e su Spazio Tennis. Grazie e a risentirci presto.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao Luca. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, la 32esima di Spazio Tennis. Un saluto a Nicola Corrente.
Un saluto a te Alessandro e a tutti gli ascoltatori.
Antonio Romano in cabina di regia. Un saluto da Alessandro Nicegorozev. Ci vediamo tutti quanti al Foro Italico la sabato e ci sentiamo lunedì prossimo, sempre alle ore 22. Ciao a tutti.
Hopes of better days.